E grazie per le care parole sul Vega. E, ovviamente noi in questo momento stiamo sviluppando molta progettazione e aggregazioni attorno al tema, voi vedete io non la chiamo Smart Cities, io un tema che ritengo abbondantemente sputtanato, perché è legato esclusivamente alle tecnologie. E io non a caso parto sempre attorno al tema dell'uomo, perché altrimenti non sta assolutamente in piedi l'impianto che sta, è una, normalmente una presentazione non amata dagli spelafili. E però il fatto che soprattutto in Italia il tema della Smart Cities sia stato legato alle tecnologie è quanto ci sta bloccando. Tanto è vero che io a molti vendors in questo momento con cui ho relazioni sto spiegando: per piacere state fermi un anno, non girate le pubbliche amministrazioni, per un anno lasciateci spiegare bene cos'è una città intelligente, poi fra un anno competete fra di voi, perché altrimenti li portate totalmente fuori strada e convincete qualcuno che avere un lampione col wifi è essere intelligente. Per cui tu hai la follia di un comune di 10.000 abitanti che è convinto di essere intelligente perché ha comprato un lampione col wifi. No, li stiamo portando al massacro. E li stiamo portando a correre a bandi europei, ve lo dico io, faccio tanti bandi europei, su cose sbagliate. E poi questi non ne vanno assolutamente fuori. Quindi io dedico questa mia presentazione, perché una parte della nostra attività è invece spiegare ai pubblici amministratori che devono fare una cosa totalmente diversa. Poi i vendors se la giocano naturalmente, ma noi facciamo un altro tipo di attività, in questo modo facendoci amare naturalmente, però facciamo questo tipo di attività. Ovviamente queste sono un po' di informazioni su di me, io uso molto quell'hashtag Nomad Worker, perché nella città intelligente cambia totalmente ad esempio il concetto di lavoro. Una parte della nostra attività non è semplicemente le macchine, è vedere le conseguenze sociali dell'immenso impatto tecnologico che sta avvenendo, perché se noi non rimettiamo le persone al centro, e voi vedete che le persone sono l'ingrediente fondamentale di una città intelligente, noi non andiamo assolutamente da nessuna parte, perché io teorizzo che il valore economico nei prossimi anni non sono i sensori, non sono la macchina, ma sono i dati generati dalle macchine e dai sensori. La competizione non è più nel vendere sensori, la competizione nei prossimi anni è vendere dati. È utilizzare dati, è utilizzare conoscenze. Se l'idea di Smart Cities è macchine, voi capite, usciamo di nuovo dalla competizione globale. La competizione globale prossimi anni avviene attorno ai dati, alla gestione del dato e di chi appunto usa dati. Mondo interamente connesso. Cos'è connesso nel mondo? Sempre di più si sta affermando il tema che la connettività non avviene fra comuni di 10.000 abitanti. La connettività avviene ormai fra grandi aree urbane, perché l'oggetto della competizione non sta più, come pensavamo una volta, fra gli stati nazionali. L'oggetto della competizione nei prossimi anni è fra grandi aree urbane. Chi attira ricchezza nelle aree urbane, chi attira nuove imprese, chi attira persone nelle aree urbane. Ci sono quindi una serie di precondizioni. Il mondo sempre di più è connesso fra dorsali di aree urbane. In Italia, tranne Milano, non c'è altro. Tutto il resto è out, perché è piccolo, perché è piccolo, perché ha deciso di non aggregarsi, perché pensa ancora all'aggregazione old economy, le ferrovie e le strade materiali. Certo quella è una componente, ma è una componente che ormai sta venendo meno, perché il grande tema è l'infrastrutturazione che consente lo scambio di informazioni. Ognuno di noi va in luoghi dove trova suoi simili, perché uno come me scappa da Venezia, perché non trovo più i miei simili. Perché non trovo più persone di cui discuto di queste cose, perché non c'è più la mia area di business, perché la mia area di business è trattare informazioni ormai, perché io genero ricchezza trattando informazioni. Il grande scontro nei prossimi anni è infrastrutturare aree urbane e metterle in connessione fra di loro. Secondo, cloud computing. Ecco, mi stupisce che nella relazione precedente non si sia discusso di cloud computing. Cioè è la possibilità di avere informazioni in qualsiasi luogo in cui ti trovi. Cioè mentre una volta era il luogo che faceva la differenza, io andavo in un luogo perché lì avevo le mie informazioni. quindi lavoravo in quel posto perché lì trovavo tutte le mie informazioni. Ma nel momento in cui tutto è digitalizzato e tutto finisce in rete, dove sono? Chi se ne frega? Cioè, stamattina non ero al Vega, ma non è che non ho lavorato, io sono qua e ho lavorato, perché i dati del mio parco scientifico sono in rete. E dove sto? Non a caso io mi chiamo Nomad Worker, perché io, indipendentemente da dove sono, ho informazioni, ho dati, incrocio i miei simili, trovo altri costantemente. Guardate che tutto l'assunto novecentesco per cui esiste un orario, un luogo, un'attività, finisce totalmente. E per le imprese questo genera produttività in una maniera incredibile, perché finisce l'epoca in cui lavoro dalle 8 alle 2 in quel posto, ad esempio di sostenibilità ambientale. La stragrande maggioranza dell'insostenibilità ambientale delle città nasce dal fatto che lavoriamo tutti. Nonostante questo, potremmo anche evitarcelo abbondantemente dalle 8 alle 2 in un posto, per cui tutti correre alle 8 in centro città. Ma se io ho sempre i miei dati, la mia possibilità di connettere e faccio lavorare i miei dipendenti per obiettivi, voi capite bene che lavori di notte, che lavori di giorno. Questo, guardate, è l'essenza della competizione nei prossimi anni. Quindi cloud computing non è la repository dei dati. Cloud computing è piattaforme che consentono di avere dati trattati e assemblati fra di loro. Grande scontro, perché altrimenti non si chiama cloud, è l'hosting tradizionale di dati, inutile buttare via soldi e scomodare il cloud computing. Cloud computing è mettere insieme dati, gestire dati, assemblare dati, rendere sempre disponibile dati. Qui le aziende giocano gran parte della loro competizione. 2016, 50% della forza lavoro mondiale lavora in mobilità, lavorerà in mobilità, sempre di più lavorerà in mobilità. Condivisione di conoscenze. 5 miliardi di persone al mondo nel 2015, quindi domani mattina, si collegano a internet. Si collegano a internet usando 3 miliardi e mezzo di smartphone. Questo affarino, no, non ce l'ho qua, l'ho lasciato dentro la giacca, quell'affarino è quanto ci consente, 3 miliardi e mezzo entro il 2015, di essere costantemente connessi. 300.000 tablet nel 2015, quindi domani mattina. Perché andiamo in rete? Prevalentemente ci dicono i dati, quelli più importanti, perché usiamo gli strumenti che ci consentono di parlare con il nostro simile, cioè i social network. I social network. In tutte queste cose di cui sento parlare di smart cities, di social network non si discute mai. Sbagliato. Social network, non solo nella versione a noi conosciuta, Facebook, Twitter, YouTube, bla bla, ma soprattutto in quella cosa che chiamiamo piattaforme di crowdsourcing, cioè quelle piattaforme che consentono a noi di condividere dati e di attingere quelli che chiamano sociologi americani, definiscono la conoscenza del mondo intero, cioè la possibilità attorno a progetti condivisi di avere partecipazione di molte persone. Anche questo per le imprese genera valore in una maniera incredibile. Qui i tempi sono quelli che sono, ma potrei citare 10 grandi piattaforme dall'industria farmaceutica all'industria automobilistica che usano ormai attingere alla conoscenza del mondo usando piattaforme di crowdsourcing. Quei dati generati, persone che condividono conoscenza, servono o no una governance di una città? Perché la nuova governance di una città, guardate, che avviene ormai usando quelle piattaforme. Quelle piattaforme sono la base dei dialoghi già oggi fra pubblici amministratori e i cittadini. Perché se voi andate su Facebook, sono, mi avete capito, un cultore della materia, delle città si parla abbondantemente. Peccato che non ci sia nessuno nelle pubbliche amministrazioni, a proposito di professioni da far crescere, che sia in grado di fare sentiment analysis. Perché fossi io un pubblico amministratore avrei soppresso l'ufficio stampa, mi sarei dotato di una professionalità di sentiment analysis, cioè una persona che quotidianamente guarda su Facebook, su Twitter, su tutta la rete cosa si dice di me. Perché questa è la nuova professionalità che serve. Nel 2018, dicono i dati di McKinsey, servono 4 milioni e mezzo, solo negli Stati Uniti, di persone di professionalità che fanno analisi del dato. L'università americana nel 2018 ne sforna 1,5 milioni, c'è un gap di 3 milioni di persone, quindi dispersione di ricchezza. Seconda cosa, gli oggetti che comunicano, vedrete poi due dati che vi darò. Esce, voi avete visto, l'indirizzamento IPv6, uscito qualche giorno fa. IPv6 fa sì che abbiamo a disposizione miliardi di indirizzi. quindi un limite che era l'IPv4, per cui finivano gli indirizzi con i quali ognuno di noi ha un nome, un cognome in rete, è finita. Ciò implica che un uomo può parlare contemporaneamente con 7 oggetti. Il lampione intelligente è un oggetto che parla con noi, ma è un oggetto, perché siamo noi quelli che lo fanno parlare, perché altrimenti diventa uno strano mondo e non capisco più cos'è la città intelligente. Infrastrutturazione, cloud computing, tablet, smartphone, QR code, RFID sono tutti strumenti abilitanti, non sono la città intelligente, per piacere. Perché altrimenti si fa l'errore di qualche grande città italiana che gli hanno portato la cabina telefonica intelligente e li hanno convinti che così sono intelligenti, facendo una duplice sciocchezza. La prima, perché siamo in epoca di connettività in movimento e quindi per piacere evitatemi la cabina telefonica, che è retaggio abbondante, anche se ci mettete il touch, anche è retaggio del passato. Secondo, è uno strumento abilitante, non è la città intelligente, perché la città intelligente siamo noi che siamo in grado di usare quelli, perché se noi non siamo in grado di usare quelli, voi capite bene che la città non è minimamente intelligente. È utile se piove, naturalmente. Ma poi vi spiegherò come può essere intelligente, ma ci metto qualche rapido. Le attività sono strumenti abilitanti ad una serie di attività. Partiamo sempre, dovete scusare, scusate, devo fare il maestro, altrimenti è difficile. Sono strumenti abilitanti ad alcune attività. Sono strumenti abilitanti ad attività di government? Sì, perché altrimenti senza alcuni di questi il government resta una parola. Sono strumenti abilitanti alle attività di education? Sì, sono strumenti abilitanti alle attività di education, perché la scuola senza quegli strumenti, quante scuole usano piattaforme Wiki per condividere i processi scolastici? Piattaforma Wiki è un tipico strumento da città intelligente, perché quanto permette, Maurizio Galluzzo lo sa, sono cose che facciamo sempre, permette ad esempio di scrivere a più mani in tante scuole i testi, consente di fare interloquire in modo diverso gli insegnanti e gli studenti, consente di far interloquire insegnanti, studenti, genitori, creano conoscenza da condividere, assolutamente sì, sono la condizione per quella che noi parteciperemo a un bando importante con qualche grosso comune italiano, definiamo la città educante. Per noi la smart community è la città educante, è la città che insegna e contemporaneamente impara, perché l'insieme di queste attività consentono ad un'area urbana di narrare se stessa, di insegnare e di essere narrata. Questa è la città intelligente, attraverso quelle attività, social, macchine e così via. Crowdsourcing, Facebook, Twitter, Pinterest non sono giocattoli per 1,5 miliardi di bambini frustrati, perché Facebook 900 milioni di persone, 400 li usano Twitter più tutto il resto, 1,5 miliardi di persone usano oggi, dato abbondantemente in crescita, gli strumenti social per poter dialogare fra di noi. Sfugge che una parte importante delle imprese ormai li stanno usando non solo per la loro comunicazione interna, perché ormai stanno diventando gli strumenti di gestione delle imprese. Tantissime imprese ormai si stanno dotando dei loro social. Guardate che ciò che nei prossimi anni, già oggi alcuni lo fanno, sempre di più sarà la costruzione dell'Apple Store aziendale. Cioè le grandi aziende ormai stanno costruendo il loro Apple Store per consentire attraverso un'app ai loro dipendenti di poter accedere direttamente al sapere dell'impresa e di poter interloquire con quelli. Quindi avete già il mio giudizio su quelli che vietano Facebook sui posti di lavoro. Cioè è una incommensurabile sciocchezza, perché noi non possiamo avere dei dissociati mentali che fuori usano i social per comunicare, poi entrano in azienda e gli vieti l'uso. No, no, guardate, cioè vuol dire che hai un pezzo di testa che ti sta al passato e non usi la ricchezza delle persone. La ricchezza delle persone, quella che io definisco la professionalità da dilettanti. Se quelle sono i livelli di comunicazione, questo è grafico che ci dimostra l'intensità delle comunicazioni Twitter, Facebook, minuto per minuto. Cioè, voi capite l'intensità dei dialoghi, quando noi parliamo di reti, di aree che devono dialogare fra di loro, quello è lo strumento che ormai è usato da 1,5 miliardi di persone per parlare fra di loro. Dentro queste ci stanno anche le aziende. Ci stanno le aziende, andate a vedervi Nutella, tutta la Buitoni, Barilla, negli Stati Uniti potrei citarvene a nastro. Ormai quello è lo strumento di comunicazione, ma di comunicazione con i loro utenti. città intelligente è una città che usa anche nei dialoghi fra pubblica amministrazione e cittadini ormai lo strumento social. Tema vero, qui vado via velocemente, è che quando si parla di alfabetizzazione digitale il tema non è accendere e spegnere il computer, che è una sciocchezza che ormai sanno fare tutti, è insegnargli l'immensa ricchezza che c'è dentro ed è insegnargli l'uso consapevole. Hai questa straordinaria ricchezza, usala. Una città intelligente non può non avere attività di alfabetizzazione digitale. E non è accendi, spegni, perché a mio suocero ogni 86, quando ha l'apps col simbolo del vaporetto a Venezia, lui sa che schiaccia quella e agli orari. Una volta era http://www, e ti diceva no, non fa per me. Quindi accendi, spegni, non è più l'alfabetizzazione digitale, è insegnare l'uso delle apps, che è la roba più semplice del mondo. Ribaltiamo quelle cose dove buttiamo via soldi inutilmente, i centri col computer che accendono, cioè, in epoca di mobile, in epoca di apps, per piacere, cioè, insegniamoli un po' di futuro, perché altrimenti li confiniamo ancora a questi oggetti. Lo sviluppo di internet nei prossimi anni è internet degli oggetti. La slide dopo, io ricordo sempre però a tutti che in realtà dietro c'è un uomo, perché una delle cose che vendono sempre, queste cose da vendors, il frigorifero che mi manda sull'iPhone, guarda, sono desolatamente vuoto, per piacere fai la spesa. È una cosa anche divertente, il latte sta scadendo, ti manda l'avviso e buongiorno. Sì, dopodiché se io non faccio la spesa, il frigorifero serve assolutamente a nulla. Cioè, ricordiamoci che poi dietro questa massa incredibile di persone ci stiamo noi. Ci stiamo sempre noi, perché altrimenti sono inutili. Questo è slide fatta da Gartner che ti dimostra come nei prossimi anni internet degli oggetti esplode in una maniera incredibile. E quando tu hai 30 miliardi nel 2020 di oggetti che usano rete, cioè l'indirizzamento IPv6 implica che hai indirizzi finché vuoi. Quando tu invece ne avrai 200 miliardi di intermittenti, voi capite, sono quantità indescrivibili di dati, io insisto. Ciò che interessa a me, vi faccio due esempi velocissimi e mi avvio a chiudere, ciò che interessa a me in questo momento, fossi un produttore di tag, di comincerei a preoccuparmi, non è più il sensore in sé. Il sensore messo sulla poltrona dove sono seduto oggi vale $7. Quel sensore nel momento in cui mi siedo è in grado di dirmi se io peso troppo rispetto a quello che è indicato come mio peso forma, è in grado di dirmi se io ho una postura corretta perché soffro di ernia, mi dà, e già questo va bene, fra 5 anni vale 0,70 centesimi di dollaro, quindi il mercato degli affarini è un mercato ormai a valore, vedete c'era una slide che non ho fatto a tempo, sono ormai prezzi in picchiata. Ciò che mi interessa sono i dati generati, perché se io metto insieme i dati generati, li mescolo fra di loro, faccio mashup con dati di pubbliche amministrazioni, io creo valore. Se io metto insieme i dati che quei sensori mi hanno dato sui livelli di CO2 legati al traffico, con le cartelle cliniche digitalizzate di un pezzo di città, voi capite che io sono in grado di creare la mappa e l'incidenza esistente fra le patologie e i fattori ambientali, ma se i due dati stanno separati serve assolutamente a niente. Il valore è mettere insieme dati, il valore non è più produrre il pezzetto, perché ormai... Cioè, il valore sono i dati generati, la gestione dei dati. Pensate dal punto di vista del business, i dati commerciali ad esempio, hanno un valore infinito. Cioè, cominciate sempre di più a ragionare che il futuro è la gestione del dato e che la città intelligente è quella che mette a disposizione dati in un flusso bidirezionale con le persone che usano cose. Qui c'è tutto il tema dell'educazione ai pubblici dipendenti. Perché quel lampione ti serve, ma è in grado di dirti l'efficienza energetica della tua città, perché altrimenti, questa è l'unica cattiveria che dico verso un nome e un cognome, siamo convinti che siccome Enel ci ha messo a casa la centralina, noi siamo i più avanzati d'Europa, ed è una roba che sento a troppi convegni e mi fa incazzare profondamente. Perché se quel dato è il dato, fra Michele Vianello ed Enel serve assolutamente a nulla, sì, serve a me per vedere se la bolletta è giusta, ma se è messo insieme, perché abitiamo nello stesso caseggiato, al mio, al tuo, al suo e all'altro, e lo mettiamo sulla cartografia della città, voi capite che abbiamo la mappa energetica di una città e dell'efficienza energetica di tutti gli edifici. E quanto valore generi in questo? Generi un valore incredibile. Allora, quando vedo alcune città, citate anche prima, che fanno questi bandi sulle smart cities e hanno come partner l'Enel e si accontentano di mettere a casa di ognuno di noi la centralina, io francamente non sono assolutamente d'accordo e ogni volta glielo dico. Poi mi faccio odiare, ma non me ne frega assolutamente niente, perché altrimenti disperdiamo ricchezza. Se quella è la visione agenda digitale delle smart cities, Dio me ne scampi e liberi, perché una visione parziale è sbagliata, perché il futuro sono i dati, non sono più le macchinette, sono i dati, non sono più le macchinette, il valore si fa sui dati, le pubbliche amministrazioni risparmiano se usano questi dati, non se mettono tante macchinette in giro. Questo è il taglio che bisogna cominciare culturale a dare alle pubbliche amministrazioni. Ultime due slide, naturalmente l'uso del dato. Quindi sono un assoluto sostenitore del open data by default. I dati non pubblici, di interesse pubblico, perché il dato di Enel non è un dato pubblico in sé, è di interesse pubblico. I dati di interesse pubblico vanno ormai forniti in formato aperto. Qui c'è tutto un filone di indagine, peraltro dentro quella proposta di legge ANCI dove ci sto mettendo le mani anch'io, per fortuna questo dato, l'open data by default, sta cominciando a diventare una cosa che per legge bisogna cominciare a fare, di dati di interesse pubblico, cioè quelli che interessano una intera collettività. L'insieme di queste cose è una cosa che noi cominciamo a definire sempre di più il social cloud, cioè il cloud computing delle pubbliche amministrazioni non è più la repository, è ciò che attiene la socialità di un'intera città. Liberare i dati, imparare a visualizzare i dati. Il tema della visualizzazione del dato è una delle grandi questioni dei prossimi anni, perché non sono più le torte e le ascisse e le ordinate, è la visualizzazione, perché altrimenti le persone non sono in grado di comprenderli. Impara a visualizzarli. Poi certo, in rete puoi avere anche tutti i dettagli, ma il tema della visualizzazione è importante. Il tema della storicizzazione del dato, cioè l'attuale modo di gestire il dato è il dato statico. Lo custodisco una volta per tutte come la Gutenberg, no, è la storicizzazione. E i dati naturalmente sono proprio il cervello della città narrante. Finisce.